Uomini e profeti. Domande.
Una buona giornata a tutti da Gabriella Caramore, un grazie per la vostra attenzione, per le vostre lettere, naturalmente continuiamo a scusarci perché non riusciamo a rispondere a tutte, una per tutte, quella di Anastasia Deodato di Verona, che ci scrive in relazione anche a un tema che affronteremo oggi, dice: mi chiedo se non sia questo un bel momento offerto al mondo occidentale per dimostrare di essere in grado di adottare una cultura leggera della convivenza, e va un po' in controtendenza questa signora dicendo appunto che questo può essere un bel momento. Poi dice: i passi da compiere sono molti, il primo potrebbe essere un gesto di verità, la missione che le religioni abramitiche sono marcate da una componente di antagonismo verso il proprio contesto, dal carattere di identità esclusiva ancorché inglobante. E dice anche: penso che se si riuscirà come Occidente a dare prova di non attaccamento orgoglioso questa identità, si spargeranno i semi per un nuovo terreno fertile di pace, e dice molte altre cose ancora. Allora, torna a proposito questa lettera, perché oggi vogliamo occuparci proprio di identità religiose e culturali, e in particolare dell'identità ebraica. Quando noi parliamo di ebraismo, che cosa intendiamo? Cioè, probabilmente la gran parte di noi in ambito religioso fa riferimento al contesto biblico, alla tradizione rabbinica per i più colti, diciamo, che sappiamo essersi sviluppata nel corso dei secoli. Poi facciamo un balzo di secoli e passiamo al Novecento, di cui conosciamo a stento i grandi autori, Buber, Scholem, Heschel, e poi la tragedia della Shoah. Perché poi continuare a chiamarla tragedia, dando a questa a questo evento una connotazione quasi di destino, quando forse si potrebbe cominciare a chiamarla colpa o a connotarla come colpa. Ecco, ma in mezzo che cosa c'è stato nella storia e quanti volti ha una identità? Pensiamo alla grande astrazione che compiamo quando diciamo ebraismo, così come quando diciamo cristianesimo, islam, altre cose. E certamente qualcosa in comune c'è tra un ebreo colto, poniamo, del Rinascimento, e anche un soldato israeliano che oggi difende il suo paese. Ma che cosa? E certamente qualcosa in comune c'è tra un ricco ebreo newyorkese e un povero immigrato che proviene dall'Europa orientale. Ma che cosa? Ecco, è complesso il problema della identità. Ciascuno di noi ha un'identità, ma che è fatta di innumerevoli stratificazioni e intersezioni. Ecco, non dobbiamo aver paura di affrontare questa complessità, tanto più che ci sono molti strumenti oggi per farlo e alcune persone che ci possono aiutare, come sentiremo tra poco. E allora, questo era uno dei cinque cori sefarditi di Samuel Adler, diretti dall'autore. Adler è un compositore e direttore di origine ebraica, nato a Mannheim nel 1928, vive ora in America. E introduco subito allora i nostri ospiti, che sono Anna Foa, che è qui con me, che insegna storia moderna all'Università di Roma La Sapienza e che ha scritto e si occupa in particolare della storia ebraica dell'età moderna, ed è arrivata a toccare il Novecento. Buongiorno Anna Foa.
Buongiorno.
Con questo questa storia degli ebrei nel Novecento, uscita ora dagli editori La Terza. E poi voglio presentare David Bidussa, che è negli studi RAI di Milano.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno Bidussa, il quale ha curato un grosso volume dell'editore Einaudi nella collana Le religioni e il mondo moderno, che è curata da Giovanni Filoramo. Finora è uscito un volume sul cristianesimo, questo è l'ebraismo, e appunto è un volume composto da vari autori e che tocca vari temi, una sorta di mosaico dell'ebraismo nella modernità. Allora, intanto chiederei subito a Bidussa, ecco, per prima cosa ho visto che tra gli autori non ci sono soltanto ebrei, e allora le chiedo a chi è destinato questo volume.
Ma prima di tutto direi che è destinato a chi ha voglia di aprire un discorso non solo teologico.
E questo è importante.
La prima, come dire, quando 4 anni fa questo libro è stato pensato, ed è stato pensato dentro un progetto più grande che appunto Filoramo aveva intorno la scommessa di fare in Italia una riflessione sulle religioni come storia delle religioni e non solo come storia della teologia, cioè quindi non solamente come programma culturale dichiarato, ma soprattutto come modo di viversi, di vivere, di raccontare sé, diciamo, e di vivere anche i salti, le contraddizioni, le incoerenze con cui qualcuno esperisce il rapporto anche in intimo con la propria identità. Allora, il tentativo era quello di aprire a un codice culturale, che in questo caso era quello della religione ebraica o dell'esperienza ebraica nella storia, una riflessione che riguardasse molte cose, riguardasse come le persone vivono, come si organizzano, che tipo di conflitti hanno e soprattutto, come dire, come confliggono con se stessi. Ci sono due fondamenti dentro a questo libro che io ho discusso a lungo con Filoramo all'inizio. Il primo era, ed è, poi spero di esserci riuscito, lo devo dire io, insomma, di non fare una storia che avesse come chiave d'ingresso fondamentale l'antisemitismo. Perché questo era, ed è, secondo me, un modo in cui non si dicono alcune cose e in un qualche modo ci si nasconde dietro un problema. L'antisemitismo è sicuramente un pezzo rilevante di come gli ebrei hanno costruito una loro identità.
Quindi una componente di questa identità, di questa storia, ma che
non esaurisce totalmente quella storia. E alla fine risulta che se tu assumi che l'antisemitismo sia la componente fondamentale di quella storia, in realtà parli di qualcun altro che parla di te, ma non parli di te. E allo stesso tempo questa idea per cui appunto l'antisemitismo sarebbe un elemento fondante dell'identità non consente di capire quanti prestiti culturali un'identità religiosa ha avuto nella storia. Mentre invece sembra che se si sceglie quel tipo di percorso, alla fine l'identità sia solamente una lunga battaglia per preservare la propria identità di partenza. Ora nessuno nella storia ha oggi la stessa identità di partenza che aveva all'inizio.
Ecco, io mi fermerei un momento, dopo arriveremo ai criteri che hanno permesso la composizione di questo lavoro, dei criteri che possono essere anche discutibili, ma che mi sembra che insomma al momento propongano qualcosa di molto forte, di grande interesse. Però vorrei discutere con Anna Foa di questo tema dell'antisemitismo, perché in qualche misura, parlando di questa diaspora, storia degli ebrei nel Novecento, anche Anna Foa si è trovata di fronte a questa cosa. Allora, parlare solo degli ebrei, come dire, in relazione all'antisemitismo, da un lato significa togliere un pezzo di identità loro e dall'altro anche indulgere in un vittimismo che, insomma, forse bisogna scalzare.
Certamente, infatti anch'io mi sono trovata di fronte a questo problema e devo dire ho fatto un capitolo su antisemitismi, non antisemitismo,
ecco, al plurale,
ci tengo
esatto,
a sottolineare
sì.
Il plurale, ma è un capitolo molto pensato e riflettuto, nel senso che anche a me sembrava quasi dare troppo spazio all'antisemitismo, quello di dedicargli un intero capitolo. Poi ho fatto questa scelta, ma è vero che l'ottica dell'antisemitismo ti spinge a considerare una sorta di conflitto, come diceva adesso Bidussa, fra la preservazione dell'identità e l'attacco all'identità, sia che sia un attacco che assimila, sia che sia un attacco che invece vuole distruggere. Mi sembra che il libro curato da Bidussa in questo sia riuscito assolutamente in maniera decisa a eliminare, a uscire da questa trappola, nel senso che tutto l'impianto e anche la maggior parte dei saggi puntano decisamente su un'ottica che non è quella della contrapposizione fra lo sguardo degli altri e un'identità propria, unica, monolitica, ma è quella di un'identità che continuamente si trasforma dall'inizio, non soltanto nell'età della modernità, ma ancor più nell'età della modernità. E questo mi sembra veramente un grosso vantaggio, direi di più di quello che ancora diceva Bidussa prima, proprio l'ottica dell'antisemitismo, il fatto che molto spesso agli ebrei in Italia si è avvicinati attraverso il libro di Poliakov sulla storia dell'antisemitismo, ha spinto in una direzione, in una sorta di vicolo cieco che impediva di vedere la complessità del reale.
Che naturalmente, come dire, è un tema dal quale non possiamo prescindere, certo. Ma ecco, voi dite, non è l'unico, ci sono tante altre cose. Allora, Bidussa, quali sono questi percorsi, quali sono i criteri che hanno guidato? Diciamo che è un libro anche molto composito, adesso non possiamo citare tutto l'indice perché è troppo ricco, ma appunto c'è un capitolo sull'Italia, la via ebraica alla modernità, Berlino e l'ebraismo, Amsterdam e l'ebraismo, la riforma ebraica e le sue articolazioni fra 800-900, sono tutti autori diversi, voci dell'ebraismo liberale, c'è una voce sui catechismi, per esempio, ecco. I criteri che hanno guidato questa
composizione. Allora, c'è un primo criterio, e non lo dico per così, per cortesia, però insomma, quando 13 anni fa, 14 anni fa, Anna Fo ha scritto un libro che si chiamava Storia degli ebrei in Europa, dal 300, dalla peste nera all'emancipazione, che corre più o meno tra il 1300 e il 1700, io mi sono fatto un'idea, allora, quando in un qualche modo ho cominciato a pensare a un'ipotesi di che poi è sfociata in questo volume curato da me per Einaudi, e cioè che se noi volevamo... Tutti pensano che quando si parla di modernità, di mondo ebraico, alla fine lo scoglio sia la rivoluzione francese, l'ingresso nell'emancipazione e l'eguaglianza formale o giuridica, e dopo, diciamo, in qualche modo il grande problema se ti mantieni l'unità che avevi forzata inizialmente, ma in qualche modo alle volte rimpianta, in un bellissimo scambio di battute che c'è in Schindler List, i personaggi a un certo punto dicono che ghetto è libertà, cioè proprio perché gli consente, come dire, di averci uno spazio in cui sei chiuso, però allo stesso tempo riesci dentro a quello spazio di muoverti come vuoi. Ecco, l'idea del confronto con la modernità nasceva secondo me da quel libro, dalla lettura di quel libro, scegliendo vari percorsi, per cui gli ebrei sono arrivati secondo me alla fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, avendo di fronte a loro molte alternative possibili. Io ho provato a individuarne alcune, a chiedere a qualcuno che in un qualche modo assumesse ciascuna di quelle possibilità per definire un pezzettino. Il pezzettino era appunto quello che Alessandro Guetta affronta nel 600 italiano, che è un tentativo di una emigrazione che avviene in Italia in gran parte dalla Spagna, cioè che in un qualche modo riguarda una precedente fuga, ed è il problema di dover mantenere un'ortodossia, però contemporaneamente assumere anche un linguaggio che è filosofico seicentesco e di confrontarsi con un linguaggio che contemporaneamente ha una cultura di rinnovamento. È il panorama di una vera e propria rottura, che è quella che avviene a Amsterdam intorno alla figura di Spinoza, è quello, come dire, di una lenta metamorfosi e trasformazione che avviene a Berlino intorno a Mendelssohn e l'illuminismo ebraico, ed è quella del rifiuto della modernità, che è quella dell'inizio del movimento cassidico. Ora, queste quattro opzioni, che non sono le uniche opzioni che avvengono, pongono gli ebrei alla fine del Settecento di fronte alla sfida della modernizzazione delle società. In quella modernizzazione ci sono anche loro, e per tutte queste quattro ipotesi sviluppano, come dire, prodotti culturali. Questi prodotti culturali sono, per esempio, una riforma del culto, che in alcuni casi è molto tenue, in alcuni casi è molto profonda, riguarda l'uso dell'organo oppure no. In altri casi è il modello educativo, per cui il sistema scolastico si forma nell'Ottocento, il sistema scolastico ebraico, che esce dall'ambiente puramente di riproduzione del sapere tradizionale e si pone il problema di formare delle persone che abbiano anche un sapere tecnico, perché la modernizzazione significa anche avere un mestiere da giocare nella vita. E quel processo educativo che nasce più o meno intorno alla metà dell'Ottocento, assume vari valori, fino ad arrivare agli ultimi valori di oggi, che sono per esempio avere un'idea della sicurezza territoriale. Non riguarda solamente gli ebrei che vivono in Israele, riguarda anche gli spazi di insediamento di ebrei nelle nostre città. Dentro a quell'idea di sicurezza o di autodifesa spesso ci stanno anche modi di riappropriarsi di sapere e di letture tradizionali in cui tu dai valore a alcune cose a cui 50 anni fa non avresti dato valore. E sono altri percorsi attraverso i quali si forma un'identità contemporanea.
Ecco, questi percorsi appunto sono, appunto si può ricostruire in parte dal volume, tra l'altro lei lo introduce con una bella cartina geografica che dà l'idea di un movimento a cerchi allargati.
Ma che non significa che questa cosa, per esempio noi pensiamo che i movimenti a cerchi allargati siano per prossimicità, per vicinanza, si diffondano, non è così. Ci sono situazioni che si spargono perché ci sono gruppi di famiglie che stanno a tantissimi chilometri uno dall'altro e che però hanno un rapporto.
Che però restano in comunicazione.
Questa
ecco, mi è piaciuto appunto.
Comunità molto moderna, fra l'altro.
In particolare questo fatto che lei cioè procede da una parte, cioè lei, insomma, tutti voi, questi, gli autori che hanno contribuito a questo volume, da una parte in maniera orizzontale, cioè mostrando la vastità geografica e i diversi incontri e che cosa hanno prodotto questi incontri. Dall'altro invece un criterio verticale di progressive acquisizioni nel tempo. Ecco, al centro c'è questa cosa strana che è l'identità. Anna Foa, c'è questo libro uscito anche questo adesso di Yoshua, Il labirinto dell'identità, in cui anche lui si interroga sulla natura dell'identità e appunto ha questa immagine, insomma, appunto lui usa l'immagine del labirinto come di qualcosa da cui un po' non si esce, che non è una cosa lineare, ecco. Ecco, per quanto riguarda il lavoro che lei ha fatto di questo Novecento, qual è stata l'identità che è riuscita a estrarne?
Innanzitutto possiamo continuare a mettere il termine al plurale, l'identità, perché sono molteplici, sono in continua trasformazione, non sono mai stabili, non sono mai ferme, e questo è un altro dei grandi meriti di questa raccolta di saggi curata da Bidussa, questo dimostrare questa continua trasformazione nel tempo, anche nel tempo precedente la modernità, che sembrava un tempo immobile, che invece è un tempo in continuo movimento, certo, in cui si trasforma tutto, e queste identità si riempiono di raccolgono e soprattutto sono determinate da una profonda rapporto, scontro, confronto, ripresa di termini, trasformazione, risistemazione, riaggiustamenti di cose che vengono dall'esterno, in cui il mondo ebraico ripiglia dal mondo esterno tutto questo, ma in cui restituisce anche tutta una serie di cose che poi entrano a far parte del mondo esterno, in cui è quasi impossibile ricostruire quali sono le linee di trasformazione, i passaggi, e non si può parlare semplicemente di influenza, è un vecchio concetto che non spiega nulla, non è l'influenza degli ebrei o
l'interazione
costante, ecco, che è poi stata una costante di tutta la storia ebraica.
Senta, in questo suo volume appunto Diaspora, storia degli ebrei del Novecento, si intrecciano appunto, lei ha usato molto il plurale, le identità, gli antisemitismi, tradizione e modernità. Ecco, qual è la scoperta che lei ha fatto lavorando a questo testo, le nuove identità, questo è l'ultimo capitolo.
La scoperta, innanzitutto mi sono entusiasmata per la storia degli ebrei nel Novecento, cioè all'improvviso mi è sembrata qualche cosa che assumeva una caratterizzazione forte, molto forte, era la storia del Novecento in qualche modo, non era la storia degli ebrei, cadevano le barriere fra gli ebrei e il resto del mondo. Poi mi è sembrato che per la prima volta, io mi ero occupata prima dei periodi precedenti, gli ebrei avessero preso in mano la loro capacità di essere simbolo, simbolizzati, ridotti a simbolo negativo, ma non solo, per tanti secoli, adesso in qualche modo si riappropriavano di questa capacità, di questa essenza simbolica, e la agivano, riprendevano vecchi miti antisemiti come il mito dell'ebreo errante per trasformarlo in un mito positivo. C'era tutta una serie di elementi riadattamento del simbolo. E poi questi due grandissimi centri che tutti sappiamo, ma che io non avevo fatto abbastanza attenzione prima, che sono questa grande esperienza di conciliazione della Germania, degli ebrei tedeschi, conciliazione nel senso che è un rapporto intensissimo col mondo esterno, in cui si prende e si dà, in cui si spargono semi culturali, in cui si fa la
A
cultura.
me ha colpito appunto un rapporto intensissimo con la Germania, anche con la Germania nazista e anche con la Germania che entra in guerra, ancora c'erano appunto semi che si spargevano, cioè nascita di istituzioni, di centri culturali, di cose.
Sì, anche se poi rapidamente, già nel
Molto
1935,
rapidamente
la cosa è declinato, cioè
però qua e là, cioè
qua e là.
resistevano queste
Beh,
cose, questo è
soltanto la
stato.
metà degli ebrei tedeschi se ne vanno subito dopo cioè su mezzo milione di ebrei sono 250.000 circa quelli che riescono ad abbandonare la Germania. Fra loro certamente c'è il fiorfiore dell'intelligenza, eccetera, però resta un mondo che poi sarà travolto dalla
Che
Shoah, ma che
sarà
comunque.
travolto.
E la Shoah lì ha l'effetto di travolgere questa grande esperienza culturale. La Shoah è prima il nazismo, il razzismo, l'antisemitismo diffuso. Non è che ci sia, come spesso è stato detto, una sorta di peccato originale di questa grande esperienza di integrazione culturale. Il peccato originale non c'è, c'è qualcosa che è riuscito e poi c'è la fine con la Shoah.
Ecco, io volevo chiedere una cosa a Bidussa. In questo mosaico, ecco, che è stato costruito sugli ebrei nella modernità, in cui appunto ci sono poi alcune cose anche molto curiose, tradizione e modernità nel cinema israeliano, e poi quella cosa che dicevo di Gadi Luzzatto Voghera, i catechismi
Su questo
ebraici.
magari vorrei anche dirle qualcosa. Prego, prego.
Sì, no, poi ci fermiamo su alcuni
Sì.
particolari. Ecco, però io mi chiedevo, naturalmente è un mosaico, ma non c'è tutto. Ecco,
No.
che cosa lei ha sentito di particolarmente mancante, magari nel farsi del libro oppure dopo, che avrebbe voluto
Ma
anche
guardi.
che ci fosse?
Ce ne sono varie di cose che non ci sono dentro.
Naturalmente, ma
No,
questo è
ma lo dico
inevitabile.
anche, come dire, pensate all'inizio e io non sono riuscito
Sì.
a concretizzarle. Nell'introduzione, alcune cose le accenno semplicemente per dire che almeno nella testa io ce l'avevo, ecco. Ma non, allora provo a elencarvele così. Il primo è che manca sicuramente un'indagine. In un qualche modo noi del mondo ebraico abbiamo un'immagine oggi sostanzialmente divisa in tre parti, cioè che sono il mondo ebraico israeliano, il mondo ebraico americano e quello che resta, o comunque le varie fisionomie di una roba che si chiama il mondo ebraico europeo. Esistono realtà ebraiche con la loro fisionomia anche fuori da questi contesti. Il primo che mi viene a mente è l'America Latina, un altro che mi viene a mente è un pezzo di mondo che ha vissuto a lungo in Sudafrica con delle grosse motivazioni anche, e anche con dei grossi scontri culturali con l'esperienza dell'apartheid.
C'è anche un ebraismo in Estremo Oriente, anche
C'è un
questo
realismo in
sarebbe
Estremo Oriente,
interessante.
su cui ci sarebbe molto da riflettere. C'è un pezzo di mondo ebraico nel mondo arabo che non è tutto omogeneo. Io avrei voluto
Quindi
che
avrebbe voluto fare un'indagine.
qualcuno facesse un saggio sul mondo ebraico in Turchia, un paese islamico in cui gli ebrei sono vissuti in maniera pacifica per più di 4 secoli, che ha avuto delle grossissime esperienze anche di conflitto. Cioè, basti pensare al fenomeno del sabbatianesimo, come dire, e allo stesso tempo anche. Se oggi noi andiamo a parlare con gli ebrei turchi che sono venuti via dalla Turchia, tutti loro hanno una dimensione di estrema nostalgia per un mondo e in gran parte sono delle persone con una componente culturale non ortodossa, ma laica. Allora ci sono tanti aspetti, di quella esperienza che noi non vediamo oggi e che forse ci potrebbe dire molto di come. Non dico perché la Turchia in quanto paese, veramente ha pesato per esempio in quel contesto il fatto che sia esistita un'esperienza politica di impero, che dunque in qualche modo abbia pensato una sovrapersonalità.
È anche
Così.
un'esperienza di sterminio.
Esatto, cioè voglio dire,
Mi riferisco agli
gli
armeni.
armeni, e allora a me sembrava, potevano in qualche mentre invece noi quando pensiamo agli ebrei nell'esperienza nei paesi arabi sostanzialmente pensiamo a all'area del Nord Africa Mediterraneo, sostanzialmente al Maghreb, alla Libia, cosa di cui c'è un saggio dentro il libro.
Sì, è chiaro.
Però ecco, secondo me questo potrebbe essere un tema. Un altro tema era pensare a cos'è oggi il mondo ebraico attraverso internet, che è una comunità virtuale. Che tipi di servizi fornisce, che tipo di linguaggi costruisce, che tipo di saperi determina.
Ecco, vorrei chiedere anche a Anna Fo se ha avvertito delle mancanze, come dire, qualcosa che avrebbe voluto che ci fosse qui dentro.
Ma io so che ci sono sempre delle mancanze in queste cose, che la scelta è un problema essenziale. A me è sembrato che la scelta di questi saggi, di questo libro, fosse anche una scelta molto meditata, nel senso che non ho avuto la sensazione che ci fossero delle carenze che derivavano dall'impossibilità di avere dei saggi, eccetera. Come lettrice ho avuto la sensazione che ci fossero delle scelte apposite che lasciavano fuori delle cose. Anch'io nel mio libro ho lasciato fuori gli ebrei in America Latina. Anche a me mi affascina l'idea della Turchia, parlavamo dell'impero e del rapporto per esempio con gli imperi, perché l'altro impero è l'impero austro-ungarico e quindi là, il rapporto del mondo ebraico con una entità sovranazionale, che è la nostalgia che anche gli ebrei hanno avuto del mondo austro-ungarico. E qui adesso Bidusse diceva a proposito della Turchia. Credo però che ci siano delle linee di tendenza fondamentali, e mi sembra che queste linee qui nella raccolta sull'ebraismo ci siano.
Non per fare del femminismo fuori tempo, però effettivamente forse ecco, manca un'ottica
sul tema di genere.
femminile.
Sì, d'altronde anche questo, c'è anche una arretratezza degli studi,
certo.
Cioè i temi di genere negli studi di storia.
Ma allora proprio per questo bisogna colmare.
Sì, no, certo, ma molto spesso in questi saggi si ripiglia anche una storiografia che quando non è sviluppata.
Sì, ma insomma, semplicemente per capire come si può procedere, poi arrivati a questo punto. Bidusse, lei voleva fermarsi su alcuni dei temi che abbiamo sfiorato.
Solamente dire, riprendendo anche la domanda iniziale, che non tutti gli studiosi che hanno partecipato a questo volume sono ebrei.
E c'è
non
anche tutti Stefani, Giuliani.
Sì, ma per esempio Christoph Schmidt, tanto per dirne uno, che è quello che affronta il saggio sulla mistica e sulla... solamente su Gershom Scholem. Io, uno studioso che sta a Gerusalemme, insegna filosofia ebraica all'Università Ebraica di Gerusalemme, non è ebreo, è stato l'ultimo allievo di Gershom Scholem ed è stato anche l'ultimo allievo di Stefan Moses, e a lui ho chiesto a lui di affrontare questo problema, perché quello che a me sembrava interessante in questa vicenda non era solo affrontare la questione della mistica come una storia anche lì di identità o di interpretazione di un testo. Christoph è uno che ha un taglio molto di teologia politica. Allora, quello che a me interessava è che venisse fuori esattamente quest'altro lato del ragionamento, cioè dove ci fosse uno sforzo, dove Scholem non è il mago che improvvisamente costruisce una disciplina, ma sta dentro anche a una domanda, a una problematica che attraversa molte altre persone nella stessa fase culturale, dentro alcuni intellettuali ebrei, penso a Jacob Taubes per dirne uno, a Leo Strauss, però anche uno come Carl Schmitt sostanzialmente, cioè dove c'è un dialogo, un confronto, anche uno scontro con il riflettere sul rapporto fra teologia e politica nel corso del Novecento, e quello era un modo per, come dire, per mettere una lente d'ingrandimento lì sopra. Così, quando ho chiesto a Gadi Luzzatto di affrontare il capitolo sui catechismi, il saggio sui rabbini in realtà l'ha proposto lui, non gliel'ho proposto io, perché lì per lì non ci avevo pensato, e devo dire che invece lui aveva perfettamente ragione. E cioè il fatto che appunto c'è una figura del rabbino che vuol dire anche come cambia l'idea di comunità che sceglie una persona, o che si fa scegliere, o che si fa guidare da qualcuno. Cosa chiede a quella guida? Se gli chiede una guida confortante, se gli chiede una guida intellettuale, che tipo di dimensione pubblica ha, oppure se non ce l'ha. Ma il capitolo su catechismi mi interessava per un altro aspetto, perché è una parola che è, come dire, inconsueta dentro un libro di storia della cultura ebraica. Ma però sono esistiti, hanno rappresentato un filone importantissimo della formazione del linguaggio degli ebrei europei, degli ebrei europei occidentali, tra la metà dell'Ottocento e la Seconda Guerra Mondiale. Ci sono cresciute sopra 3 generazioni di persone. Per dirne una, il testo più noto, che si chiama Preghiere d'un cuore israelita, che è un testo che nasce in Germania, viene tradotto in Italia per la prima volta nel 1863, ha qualcosa come 70 edizioni in 20 anni. Viene distribuito in qualcosa come 70.000 copie. Cioè, è un long seller che ha formato gli ebrei italiani da Porta Pia fino alle leggi razziali. Allora, se vogliamo parlare di che cosa sono gli individui, perché quando si parla di sistemi religiosi, o si parla in questo caso di ebraismo, secondo me si parla di individui nella storia.
Quando si parla di identità, appunto, se non si vuole
parlare di vissuti, cioè
assoluta,
non si può parlare solamente di norme,
di
come le persone vivono e si vivono la loro identità, e non solamente come gli viene raccontata, cosa devono essere, ma anche cosa loro sono lentamente nel tempo, cosa decidono, cosa rifiutano, cosa invece poi recuperano. Ecco, allora secondo me era importante capire qual era il libretto che queste due o tre generazioni si sono portate dietro, per sapere cosa fare, cosa dire,
infatti,
che tipo di
è uno dei
usare.
Saggi molto gustosi, tra l'altro, ecco, appunto questo libro lì, si può leggere così, scegliendo prima un saggio, poi un altro, non siamo obbligati a leggere tutte le pagine di fila. Ecco, io volevo chiedere però ad Anna Foa, dunque l'ultimo capitolo del suo libro è sulle nuove identità.
Sì.
Ecco, che cosa intende per nuove identità e guardando proprio al momento contemporaneo, l'ultimo paragrafo è diaspore, ecco, che cosa intende per nuove identità ebraiche?
Ma nuove identità sono quelle dopo la Shoah sostanzialmente, quindi non sono nemmeno più tanto nuove, ma sono in continua trasformazione.
Ecco,
sono
che cosa vede lei in questo momento?
Beh, vedo due nella diaspora europea, perché a me mi interessava molto sottolineare i diversi ruoli della diaspora europea, di Israele e della diaspora americana. Nella diaspora europea vedo che l'identità è formata soprattutto su due pilastri, che uno è la memoria della Shoah e tutta la costruzione memoriale della Shoah, e l'altra è il legame con Israele, che dal 67 in poi è divenuto fortissimo anche per gli ebrei che abitano in Occidente, per gli ebrei che abitano negli Stati Uniti. Il mio libro si ferma agli anni 70, grosso modo. Quindi questa trasformazione delle identità e questa diversità delle diaspore, in qualche modo, chiamando questo libro diaspora, ho voluto sottolineare la matrice diasporica anche di Israele, anche, cioè la grande apporto degli ebrei russi, di questo mondo russo che rompeva col passato in maniera così innovativa e così radicale rispetto anche al mondo tedesco. Quindi diaspore, varie diaspore di andata e ritorno ormai, perché ci sono anche i ritorni, ci sono i passaggi e identità in continua trasformazione fra religione, politica, cultura. La grande domanda di Sigmund Freud negli anni 30, cos'è che mi rende ebreo, ora sarebbe posta in un modo completamente diverso e ognuno di noi avrebbe una risposta diversa. Messi intorno a un tavolo non ci sarebbe nessuna risposta uguale, per fortuna.
Una grande frantumazione. Ecco, io vorrei chiedervi di aiutarci, siamo quasi in chiusura, a così proporre, un po' continuando questo gioco del mosaico, diciamo così, proporre, sono usciti tantissimi libri sull'ebraismo, ogni tanto qualcuno ci scrive, ci chiede che cosa devo leggere per sapere dell'ebraismo, sapere del buddismo, eccetera. Si tratta semplicemente di scegliere e costruirsi un proprio personale mosaico, no? Ecco, però prima di questo c'era un'ultima cosa che volevo chiedere ad Anna Foa. Lei, ringraziando come si fa le persone che l'hanno aiutata a stendere questo libro, che l'hanno rivisto, eccetera, ha detto che suo padre, Vittorio Foa, non ha visto il libro stampato, ma lo ha letto.
Se l'è fatto leggere da me pezzo per pezzo, ogni volta che andavo a trovarlo mi diceva: hai scritto qualche altra cosa?
Ecco, il suo padre che
gli è piaciuto, diceva: mia figlia sta scrivendo un bel libro, gli è piaciuto, no?
Non aveva
non lo
obiezioni.
Dico per no. Non, naturalmente obiezioni ne aveva sempre, era nell'estrema vecchiaia, si era anche pacato, ma non abbiamo avuto discussioni su, ogni tanto aveva come dei moti di fastidio, per esempio troppo antisemitismo, taglia, c'è bisogno di dire tutte queste cose sull'antisemitismo, un po' dall'alto, però no, per esempio gli è piaciuto molto il capitolo la parte sugli ebrei senza Dio, su Freud appunto, in cui si identificava ed era tutto contento e diceva: Anna ha trovato una definizione che dava Freud, in cui io, che non ho mai capito perché mi sentivo così tanto ebreo, adesso lo capisco.
Questo è un bellissimo ricordo che lei porta con sé legato a questo libro. Dunque, noi qui davanti sul tavolo abbiamo intanto un altro libro di Bidussa, che è Dopo l'ultimo testimone, quando rimarremo soli a raccontare la Shoah, non basterà dire mai più, che è una frase effettivamente un po' trita e un po' vuota, né rifugiarsi
tra consolatoria.
Consolatoria, sì, è un po', diciamo, ormai insopportabile, non si può più dire questa cosa, ecco. Però che cosa servirà a Bidussa, invece di dire mai più? Che cosa ci serve, guardi, davvero?
Guardi, io penso che interrogare il passato significa farsi delle domande, darsi pochissime risposte, e le risposte che ci diamo servono per fare altre domande. Se le risposte che ci diamo servono per dare solamente delle risposte, la strada è sbagliata. Nel senso,
ecco,
che,
quindi, per costruire domande serve costruire strumenti, però
serve anche avere una sensibilità. Mi do solamente un esempio stupido, ma secondo, per me è stato essenziale.
Sì.
Io tanti anni fa ho avuto la fortuna di avere di poter ascoltare le lezioni di due grandi maestri di teoria della letteratura, e che mi hanno insegnato alcune cose molto semplici.
No, ci dica chi sono, però.
Allora, uno è un ragazzo molto giovane, ha pochi anni più di me, si chiama Moshe Ron, e si occupa di teoria della letteratura all'Università Ebraica di Gerusalemme, e si occupa in gran parte della letteratura inglese. E l'altro è un signore che non ha scritto praticamente niente, solamente parlato. Si chiama Tuvia Shlonsky. È un allievo di Lea Goldberg, forse, a mio modo di vedere, il più grande teorico della letteratura con cui io mi sono trovato a discutere. È uno che mi ha insegnato a lavorare sui testi letterari per ciò che nascondono, e soprattutto per le singole unità, come dire, di pagina, non per prendere un testo dalla prima pagina all'ultima. Bene, da questo signore io ho imparato a leggere e a vedere dei film semplicemente per le singole sequenze. Allora, voglio solamente darvi un esempio. Quando Spielberg, all'inizio di Schindler's List, nella seconda sequenza di Schindler's List, mette insieme la scena dell'arrivo e della registrazione dell'ebrei nella stazione di Cracovia, filma nel giro di un minuto almeno 30 facce. Queste 30 facce hanno modi espressivi diversi, parlano lingue diverse, sono vestiti in maniera diversa e gesticolano in maniera diversa. La comunicazione di quella scena è: nessuno di questi è nessuno di questi è riducibile a un solo insieme di dati generici.
Ciascuno di questi
è una storia, una personalità. Un singolo individuo moltiplicato all'infinito. Dall'altra parte c'è invece qualcuno che li sta registrando esattamente perché sono tutti uguali, perché li presenta, li presume tutti uguali tra di loro. Allora, lo dico perché quando si ragiona su cos'è stata la Shoah, quando si va a pensare che tipo di documenti si possono comunicare immediatamente, una delle risorse che si trovano è prendere un bel DVD che dura 3 ore, che si chiama La lista di Schindler, e si butta dentro. No, è sbagliatissimo. Se si vogliamo fare, e dopodiché il risultato è una grande omelia sul fatto della bontà. Mentre invece il problema è se tu riesci in 2 minuti, perché quello è importante, di saper far lavorare le persone con delle sequenze, di saperle farle e quindi di farle discutere su quello. Non c'è nessuno che deve né scusarsi né perdonarsi, niente di tutto questo. Semplicemente di essere capace di cogliere qual è il sistema comunicativo, in quel caso visuale, in altri casi puramente, come dire, verbale. Per esempio, se uno prende se questo uomo di Primo Levi, si accorge che se questo uomo è diviso in 3 tempi. C'è un tempo che è il primo capitolo, quello della cattura, quando Primo Levi è un uomo libero. C'è l'imperfetto, il passato remoto, ci sono tutta la gamma dei tempi verbali dell'indicativo, del condizionale, che ritornano nelle ultime 5 pagine, quando i guardiani del campo sono andati via, i prigionieri e i sopravvissuti sono rimasti soli, che lentamente riprendono la loro dimensione di umanità. Ma se voi prendete il corpo complessivo di tutti i capitoli che stanno dentro Se questo uomo, c'è solamente un tempo presente come c'è nei Proverbi. Non ha né storia, né spessore, né in un qualche modo c'è possibilità di contraddizione. È il fatto che lì viene stabilito un codice.
Ci sta dando una bellissima lezione, sì. Cioè di ricomporre il molteplice, cioè scomporre l'unitario nel molteplice e d'altra parte anche ricomporlo.
Non so se Primo Levi ci abbia pensato, però è importante rilevarlo.
Sì.
Ecco, allora io credo che si possa Si riesce a uscire dal mai più se si hanno delle curiosità in testa.
E ecco,
se
qualcuno far agire queste curiosità.
Te le mette in testa.
Ecco, io però vorrei chiedere allora velocemente a Danna Foa, dunque abbiamo qui, dicevo, tanti libri, Yoshua, il labirinto dell'identità, Neusner, il Talmud, che cosa dice, Parole di vita di Anderlini, Saul Megnagi, la comunità che viene, un libro su Mosè di Parola delle Fedi, ancora di Anderlini, Mendelssohn,
il Fedone,
ecco, anche questa è una cosa molto curiosa, Primo Levi di Roberto Mauro, e questo di Book.
Di Laura Quercioli, che ha scritto fra l'altro il saggio in questa raccolta di saggi curata da Bidussa sul cassidismo, e che è la traduzione e l'introduzione del testo di Shlomo Ansky, con un'introduzione che è molto interessante, perché c'è questo mito della possessione del dibuk, che è qualcosa che attraversa tutta la cultura yiddish orientale. Io consiglio anche di leggere Mendelssohn.
Anche perché non abbiamo detto il titolo, il Fedone, ma sull'immortalità
dell'anima. Perché Mendelssohn è uno dei grandi, forse una delle figure più grandi del mondo ebraico, e ha tracciato delle strade talmente nuove che leggere le sue riflessioni può ancora oggi servirci.
Ecco, allora, l'invito è a costruire dei propri percorsi anche personali, ma io ricordo questi due volumi dai quali siamo partiti, Ebraismo a cura di David Bidussa, che fa parte delle religioni del mondo moderno, a cura di Giovanni Filoremo, e Diaspora, storia degli ebrei nel Novecento, di Anna Foa. Ringrazio moltissimo i nostri ospiti e vi
grazie
auguro
a voi.
Buona giornata.
Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Gaetano Chiarella ci ha assistito per la parte tecnica. Ricordo che domani mattina andrà in onda la seconda puntata con Enzo Bianchi su Passione, Morte e Resurrezione di Gesù di Nazareth, e sarà dedicata ai 4 delitti per cui è morto Gesù. Grazie da Gabriella Caramore, a domani mattina.